Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei Magi. Quarta parte. I due re.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Siamo al quarto appuntamento del nostro viaggio e siamo dopo la ricezione delle promesse, dopo il momento in cui sono stati consultati gli scribi. Succede che Erode a questo punto prenderà una strana iniziativa. Ascoltiamo il testo. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e l'inviò a Betlemme, dicendo: «Andate ed informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anche io venga ad adorarlo». Ecco, questa è una cosa che, già conoscendo il testo, noi sappiamo essere una strategia tortuosa, maliziosa, cattiva da parte di Erode. Vediamo un pochino che cosa sta succedendo a questo punto. Se facciamo un po' il punto della nostra avventura, noi siamo partiti da questi signori che hanno avuto una gioia nel vedere una stella bellissima, nuova, sorgere, e l'hanno seguita, si sono lasciati cambiare la vita da una stella, da una cosa bella. E il loro viaggio ha impattato contro un turbamento. Arrivati a Gerusalemme per seguire la visibilità di questa stella, si sono trovati di fronte a qualcuno che non prende bene la notizia. Ciò che per loro è bellissimo, per qualcun altro è sgradevole, antipatico, insostenibile. Questo qualcuno è proprio Erode. E abbiamo parlato di questo punto che dobbiamo affrontare tutti, che in una qualche maniera seguire le vie sorprendenti di Dio vorrà dire abbandonare le nostre, vorrà dire essere detronizzati dal governo della nostra vita ed essere sorpresi, sconvolti, turbati. Certo, non è male per niente, visto che c'è qualcosa di nuovo che sta arrivando. E allora abbiamo visto che, peraltro, proprio per la mediazione di Erode, vengono scoperte le promesse possedute dal popolo ebraico. Il popolo possiede delle promesse che sono la luce ulteriore che questi magi devono ricevere. Ovvero sia, qui si incontrano due aspetti, la creazione e la rivelazione. Ciò che è visibile a tutti è ciò che solo un popolo possiede. L'incontro fra questi due dati permette di capire dov'è il luogo. Arrivati lì, sulla base della natura, incontrano la storia di Israele. E nella storia di Israele è nascosto il luogo, è recondita l'informazione che deve venire fuori, che viene portata fuori dagli scribi, per cui è Betlemme il luogo dove loro devono andare. Peraltro Betlemme deve essere per forza il luogo in cui nasce il figlio di Davide, perché Betlemme è la città di Davide. È proprio lì che lui è nato, è proprio lì che ha avuto origine tutto, ha avuto origine la dinastia messianica. A questo punto, scoperta questa indicazione, Erode chiama segretamente i magi e si fa dire con esattezza il tempo e chiede di andare al luogo, informarsi accuratamente e appena trovato farlo sapere, perché venga anche lui. Ecco, Che cosa vediamo? Vediamo che qui, come sempre è nel momento in cui una persona si mette a seguire la via di Dio, si erge l'altro potere. Qui compaiono due re. Uno è Erode, l'altro è Gesù. Sono due re dalle strategie totalmente diverse. Nella via dell'esistenza è molto importante iniziare a fare discernimento fra le cose. Non confondere la via della luce e la via della tenebra. Non confondere la via del bene e la via della distruzione. La via maligna, la via odiosa, la via che toglie l'esistenza. In effetti questi due re hanno delle caratteristiche opposte. Il re della Giudea e il re dei Giudei. Uno è il re di una zona, l'altro è il re delle persone. Sembra una precisazione un po' pedante, ma non è poco. Il territorio è il governo di Erode, il cuore e le persone saranno il territorio di questo altro re, di questo signore, il cui regno non è di questo mondo, dirà nel Vangelo di Giovanni, nel dibattimento con Erode. Dirà nel Vangelo di Giovanni, nel dibattimento con Pilato. Ecco, questi due re sono molto diversi fra di loro. Questi due re hanno una caratteristica principale. Di uno, in questo testo, si dice che è nato, è colui che nasce, è colui che sgorga, è colui che arriva, è colui che viene cercato, perché la sua vita è importante, è qualcuno che darà la vita, porterà la vita nuova, sta chiamando alla vita. Questo altro re, Erode, che è colui che sta cercando di manipolare, di governare questa logica che c'è in questo testo, questa avventura che i magi stanno vivendo, questo altro re avrà delle caratteristiche piuttosto terribili, piuttosto opposte. Noi sappiamo che il testo proseguirà con il racconto sanguinoso dell'eccidio di tanti bimbi che vengono da lui massacrati allo scopo di trovare e uccidere questo rivale, questo altro re. Ecco, questo è qualcosa che possiamo pensare un po' favolistico, un po' mostrificante, come se fosse un personaggio sopra le righe, un po' eccessivo, un po' troppo antagonista. Ecco, la cosa piuttosto rilevante è che questo è il profilo di Erode il Grande, secondo la storia oggettiva. Erode il Grande era un uomo che aveva ottenuto il potere con tanti intrighi politici presso Roma e lui, essendo un idumeo e non un israelita, governava sulla terra di Giuda mal sopportato dai suoi sudditi. Aveva un problema di ego piuttosto notevole e questo si ripercuote in due fatti. Uno è architettonico, le sue costruzioni sono magniloquenti, esagerate, tronfie, enormi. Lascerà monumenti come l'Erodion, che è un edificio a lui intestato che è qualcosa di spaventoso. Sarà il restauratore del Tempio di Gerusalemme e lo farà spostando pietre enormi di lunghezze di 12-15 metri, cose che resteranno, perché lui vuole lasciare il suo nome nella storia. L'altro aspetto della sua storia, drammatico, tragico, è il fatto che lui metterà a morte i suoi figli. Cioè, quello che noi vediamo nel Vangelo di Matteo, che lui ucciderà i bambini di Betlemme, in realtà lo fa con gli altri, ma lo fa pure con i suoi. Lui ucciderà i suoi figli pur di non avere rivali. A un dato momento arriverà al delirio di uccidere sua moglie perché lui ha paura che lei possa complottare contro di lui per farlo detronizzare a favore di un suo rivale. Insomma, questo uomo, Erode è veramente un uomo che porta in sé qualcosa di spaventoso ed è simbolo di un altro tipo di re, di un altro tipo di logica. Ecco, questi due re, uno nasce, l'altro uccide. Chiunque si metta per la via spirituale, chiunque voglia arrivare al bene, troverà l'opposizione del male. Chiunque voglia compiere le cose grandi, si troverà osteggiato dalle cose piccole. Chiunque voglia andare per la via della bellezza, si troverà circondato dall'odio della bruttezza. Ecco, noi dobbiamo sapere che questo è il momento in cui bisogna conoscere il nemico. Nella via spirituale bisogna conoscere la strategia dell'avversario, di ciò che non è secondo il bene, non è secondo la salvezza. Noi dobbiamo essere persone che hanno i piedi per terra, si rendono conto che la vita non è una favoletta, che l'avventura spirituale non è una realtà che è di sicuro successo. La nostra libertà si esercita fra questi due re. E si esercita fra due re tanto diversi fra di loro. Come abbiamo poc'anzi visto, questo re maligno, tenebroso, ha una strategia che non ha niente a che vedere con quella del re della luce. Colui che porta la vita è vitale, colui che porta l'amore è amorevole, colui che osteggia la vita è mortale, colui che osteggia l'amore è odioso, è rivale, è combattivo, è distruttivo. Allora, dobbiamo un po' capirli questi due re. E questo testo ci permette di scandagliare un pochino la logica da riscontro e da confronto del re tenebroso. Erode chiama segretamente i magi, li invia a Betlemme e chiede informazioni accurate. E si fa dire con esattezza il tempo. C'è qualcosa che, da una parte, è un'indagine che vuole i dati, dall'altra, però, questa cosa è fatta segretamente. Cioè, mentre un evento deve essere conosciuto con precisione, ma questo è un atto da fare nel segreto. La via di questo re è una via tortuosa, è una via nascosta, è una via praticata attraverso i sotterfugi, attraverso le cose che non vengono rivelate apertamente, attraverso le ipocrisie, attraverso la menzogna. Lui dirà: anch'io venga ad adorarlo, ma ciò che vuole fare è ben altro. E cioè qualcuno che mente e fa mentire, dà le indicazioni ai magi, ma le dà segretamente. Insomma, questo è il tono, la curva, il modo d'essere di Erode. È interessante che a fronte di questo il re che è nato si è manifestato per una stella, qualcosa che si può proprio vedere, che non resta nascosta. Può restare nascosta una cosa messa in cantina o nascosta dentro una casa. Di fatto non si può nascondere una stella. Come si nasconde una stella? La vedono tutti. E ancora, il primo elemento è quello, il secondo elemento sono le profezie. Le profezie sono possesso di un popolo intero, sono cose successe secoli prima, cose che dicono qualche contenuto che di fatto è assolutamente disponibile. Il re della luce è luminoso, parla apertamente, non nasconde, non è tortuoso, è diretto, è lineare, è limpido, è accessibile, non è esoterico, non è per pochi, è per tutti. Fa la sua strada, indica il suo bersaglio per mezzo di cose disponibili a tutti. Già questi elementi ci danno di capire. Il nostro combattimento per la bellezza deve sfuggire alla presa del re tortuoso. E questo re tortuoso ama restare nascosto, ama fare le cose in maniera tale da non essere scoperto. Vediamo un pochino. Noi stiamo camminando nella via della vita nuova, della vita istruita e guidata dall'iniziativa di Dio. Questa vita non può essere una vita che è per pochi, non è conoscibile, è complicata, non è di quel tipo di cose per cui non tutti possono capire. No, tutti possono capire. A tutti è dato. Questo è molto importante perché noi abbiamo a che fare con una via che non può essere considerata solamente per pochi eletti. Deve essere una via manifesta. Le cose di Dio sono luminose, non possono essere cose che solamente alcuni le possono capire, non possono essere dette in maniera criptica. La Chiesa è cattolica, cioè universale, gestisce, vive, porta avanti logiche che devono essere immediatamente disponibili per tutti. La disciplina per cui le cose vanno dette gradualmente è sacrosanta, ma non vengono dette cose strambe ed esoteriche, ripetiamo. Vengono dette cose nitide e luminose, vanno dette gradualmente, vanno consegnate al momento giusto, non perché sono nascoste, semplicemente perché hanno il loro tempo opportuno. Dette prima sono semplicemente inopportune, ma tutto qua, per il resto, deve essere tutto disponibile a tutti, non può essere una logica elitaria. Ecco, il re, quello vero, lavora con qualcosa che è nitido, quello falso lavora con qualcosa che è torbido e non è comprensibile. In che campo siamo? Siamo appunto nel campo del discernimento, in un primo argomento di discernimento, che è quello di iniziare a distinguere quando parla un re e quando parla l'altro. È questo un campo serio, è questo un campo nevralgico. Se una persona non sa distinguere quando parla Erode e quando parla il Padre Celeste e quando si rivela il Signore Gesù, il vero re, la vita può essere molto molto complicata, perché se non sai distinguere quando ti parla Dio e quando ti parla il nemico dell'umana natura, come lo chiama Sant'Ignazio di Loyola, intendendo con questo chi c'è dietro e di chi è figura Erode, è figura del maligno, del male, del padre della menzogna. Ecco, se noi non sappiamo distinguere il padre della menzogna dal padre del cielo, possiamo fare delle cose molto molto malfatte, molto molto disordinate. Dove stiamo arrivando con tutto questo discorso? Stiamo arrivando nel luogo fondamentale della crescita cristiana, che è la tappa in cui uno deve distinguere le suggestioni del male dalle ispirazioni del bene. E questi due termini sono due termini fondamentali. Altrove, in altre trasmissioni, ci siamo dedicati a questo tipo di tema. Le ispirazioni che vengono dallo Spirito Santo, le suggestioni che sono opera del maligno. Infatti è tipico della suggestione gestire, subgerere, cioè mettere sotto gestione qualcosa. E infatti Erode sta manipolando i magi. In questo testo vediamo che cerca di farli diventare inconsapevolmente suoi strumenti di male. I poveri magi, che non sanno con chi stanno parlando e non hanno capito, dovranno più avanti capire, intendere che devono evitare questo uomo. Ma ora come ora, apparentemente sembra che lui abbia fatto del bene, e questo è un tema non mica secondario. Tante volte il male si presenta con la veste del bene. Si chiama Lucifero, il male, cioè portatore di luce. Tante volte viene con argomenti plausibilissimi, ma è tortuoso e tende a gestirci. Invece, curioso, il vero re non ha costretto i magi a venire, non li ha manipolati, si è solamente offerto. E questo è grandioso. Il re della vita ha semplicemente dato una possibilità. Il re del male manipola, suggestiona, confonde, si cripta sotto cose buone con cattivissime intenzioni. Invece, il re che porta la vita è nitido, lineare. È plausibile ciò che chiede. Non chiede cose forse facili. E questi magi hanno dovuto viaggiare a lungo per seguire le indicazioni ricevute. Però sono cose chiare. Una stella che brilla nel cielo, una profezia antica che sta lì e che è subito rinvenibile. La via del male è una via che si spiega con difficoltà. È una via che quando uno la imbocca, se gli viene chiesto «ma perché stai facendo questo?», si parte con spiegazioni complicate, si dice «no, ma tu non puoi capire, ma c'ho i miei motivi» e tutte queste cose qua tortuose. Quando invece si segue la via del re luminoso, se qualcuno mi chiede perché lo faccio, ho risposte semplici e nitide e molto serene, perché sono certo di quello che faccio. Abbiamo visto comparire questo combattimento nel primo combattimento che sosterrà Gesù, da grande, iniziando il suo ministero, nella lotta tipica, stereotipata, nella lotta tipica, paradigmatica con il maligno, dove proprio in nome del suo essere figlio di Dio lo invita alla manipolazione delle cose, lo invita alle forzature, lo invita al possesso. Invece Gesù risponderà che si vive senza forzature, ma obbedendo al piano del Padre, senza pretese, ma accettando che le pietre siano pietre e i pani pani, e che le cose siano quello che sono, e senza bisogno di alcun possesso, perché il suo regno, questo re che nasce, lo compirà nudo su una croce, senza alcun possesso, eppure cambierà la storia. Quello che c'è in Erode è qualcosa di grottesco. Noi dobbiamo guardarci da ciò che in noi è tortuoso, seguire la via semplice, seguire la via luminosa. È il primo approccio al tema del discernimento, ma quello che noi dobbiamo recepire da questa tappa di questo nostro viaggio è che abbiamo bisogno di mettere sotto controllo i nostri pensieri. Dobbiamo controllare le indicazioni che riceviamo. Non è vero che riceviamo solamente indicazioni oggettive. Molto spesso le informazioni che ci vengono sono manipolate. Molto spesso nel nostro cuore sa parlare il peccato, sa parlare la menzogna, sa parlare ciò che non è secondo la vita. In ultima analisi dobbiamo considerare fondamentale il primo essenziale punto. Ciò che viene da Erode porterà alla morte, ciò che viene da Cristo porterà alla vita. Interroghiamo i nostri pensieri. Interroghiamo le nostre ispirazioni, se sono veramente tali, ci portano alla vita e all'amore. Se non ci portano alla vita, all'amore, alla riconciliazione, alla comunione, vengono da Erode, non vengono da Gesù, vengono dal maligno, non vengono dal Padre della Luce. Insomma, in buona sostanza, in questa tappa è il combattimento contro gli inganni, contro le tortuosità, contro le cose che non portano alla vita ma alla morte.
Grazie a Don Fabio Rosini per questa catechesi. Ho ancora qualche istante a disposizione e ne approfitto per ricordarvi che questo programma andrà in replica questa sera alle 22 e poi ancora domani mattina alle 9 e domani sera alle 22. Ed è inoltre già disponibile on demand sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei Magi. Quarta parte, i due re.